Cinzia, ci sei?
Ci sono Gianluca.
Presentali tu, perché loro quando sentono la tua voce si riattivano, una cosa estasiante, già li sento che fremono, questi nostri due punte di diamante.
Assolutamente. Diamo il benvenuto a Bomber Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao Cinzia, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Ciao, e poi diamo il benvenuto anche a Mister Gianni Di Marzio. Ciao mister.
Ciao Bruno.
Ciao mister, buona giornata.
Cinzia, vogliamo partire anche con loro da qualche aneddoto di ritiro, perché insomma è un momento un po' di stanca, poi ci spostiamo anche al mercato, però insomma tra il mister e il bomber secondo me qualcosina caruccia di ritiro esce fuori. Mister, un aneddoto di ritiro.
Ma io voglio sapere questa cosa.
Cosa? Aspetta, Gianluca, ancora la roba del montagna della città?
No, vorrei sapere se come oggi c'è un rito in particolare per i nuovi che arrivano.
Ah, ancora lì.
No, vorrei sapere se invece è una cosa che è recente questa qua, di qualche anno, da qualche anno si utilizza fare questa cosa.
Mister. Avevate dei riti particolari, ritiro per i nuovi arrivati?
No, sai, qualche volta dipende dal gruppo che tu hai, voglio dire, a che fare, capita. Di solito i gavettoni in ritiro sono come una norma abbastanza, diciamo, continua, come quando andavamo a fare i militari. Io l'ho fatto in infortunio, poi dopo l'ho smesso presto, tra l'altro l'infortunio al ginocchio. Ma voglio dire, come arrivano i nuovi, i gavettoni, tenendo qualche giocatore un po' più fantasioso, di quelli sei intraprendenti, un po' i leader della situazione, fanno molto questi gavettoni, ma è un po' un rituale. Secondo me, altre cose, qualche scherzo, ma niente di più, scherzi proprio a livello, diciamo, anche amatoriale. Tipo... Ma i gavettoni vanno bene perché ti svegliano subito,
tipo quegli scherzi tipo che abbiamo visto fare da Insigne Immobile. Bruno, qualche rito, qualche aneddoto da ritiro che ci puoi tirare tu dalla tua esperienza?
No, quello che ha detto il mister, non c'era la... come oggi che il nuovo arrivato deve cantare o altre cose, era un rapporto normale, si andava in ritiro, poi il gavettone poteva essere uno rispetto all'altro, così cercava di capirsi il prima possibile, di far arrivare i nuovi diciamo nel gruppo, farli sentire nel miglior modo possibile. Questo era il ruolo di quelli che erano da più anni dentro l'ambiente, però ecco, erano queste le nostre situazioni.
Cinzia, vedo che fremi lì, che hai qualcosa da dire.
No, vabbè, se magari il mister o lo stesso Bruno ci può raccontare di qualcosa di un po' più particolare, ecco, qualcuno che cercava magari.
Secondo me il mister li torchiava il ritiro. Mister, lei era duro il ritiro, cioè li voleva che corressero i giocatori.
Onestamente io ho sempre considerato che il ritiro era la base per poter fare una buona annata, è stato sempre un mio convincimento. Io per esempio sul ritiro, quello di avere i tifosi, farli parlare con i tifosi, farli sentire come, tra virgolette, adesso senza nessuna polemica, certo, ma giusto per fare un esempio, come quello del Napoli a Di Maro, per me il ritiro è sacro, è come se fosse un ritiro prima di una partita. Il lavoro deve essere fatto bene, per esempio la sveglia la mattina giusta, la sveglia presto, la colazione fatta nella maniera corretta, giusta, perché allora non è che noi avevamo il medico che ci faceva una dieta a livello individuale di ogni singolo giocatore. Ecco, però poi il riposo quotidiano, riprendere la sera, cena, passeggiate e a letto. Quindi per me quei 15-20 giorni erano sacri, determinati. Tant'è vero che poi alla fine io facevo i conti anno per anno. Onestamente ho avuto sempre pochissimi infortuni a livello muscolare, perché facevo molta capillarizzazione, molta resistenza a velocità. Sai, il lavoro organico è importante. Se tu riempi il tuo serbatoio di benzina, puoi affrontare un viaggio abbastanza lungo. È chiaro che poi devi sapere quando devi accelerare, quando devi decelerare. Quindi la resistenza a velocità poi viene nella fase successiva. Ma il lavoro organico deve essere importantissimo, e quindi il ritiro per me era un lavoro sacro. È chiaro che però c'era sempre qualcuno che facevo pure delle scappatelle, vediamoci che
lo vedi, lo vedi. Ci sta. Che mi hanno raccontato bene.
E lei mister andava a riacchiapparli col retino?
Qualche volta facevo finta di non sapere niente. Qualche altra volta mandavo l'allenatore in seconda a squintagliarli, hai capito?
Perché, cioè, mister, lei faceva finta perché, Bruno, i calciatori credevano di gabbare il mister. In realtà il mister ha mille occhi. Bruno?
Certo, sguinzaglia i suoi uomini di fiducia.
Ma tu, Bruno, pure le facevi le scappatelle oppure eri un po' più calmo in ritiro?
Ma scappatelle nel senso che la sera, per dire, io ricordo a Piedipelo che c'era una specie di locale dove c'era un po' di musica, ma il mister lo sapeva, sia Maestrelli che Vinicio sapevano che se andava lì per ascoltare la musica un'ora, ma eravamo super controllati, anche perché poi in queste frazioni in montagna dove appunto c'è un raggio di azione di può essere un chilometro quadrato, per cui non è che stiamo parlando di una città come Roma o Napoli che puoi fare quello che vuoi. Ma oltre a questo sono d'accordo con quello che diceva appunto il mister sotto l'aspetto del lavoro, ma io credo che il ritiro serva proprio per programmare la stagione, perché lì avviene l'affiatamento tra i compagni, il mister ti controlla 24 ore sul 24, per cui ci puoi parlare di più, ti dà le direttive che quelle che sono poi da seguire durante la stagione. Io credo che il ritiro di quei 20 giorni sia la cosa fondamentale per cementare il gruppo e per far sì che appunto ci siano delle linee guida durante la stagione. Io ricordo, per dire, D'Amico era uno che gli piaceva mangiare, allora a pranzo mangiava poco e poi appena apriva il salumiere andava lì e si faceva un bel panino col prosciutto, no? Ricordo la prima volta che ho incontrato Diego in ritiro, quella foto nel mio cuore è stampata. E poi ricordo un ritiro col Napoli con Bianchi che durò 33 giorni. Io a un certo punto dissi che forse era più che un ritiro un rapimento, perché 33 giorni di ritiro oggi sarebbe
eravamo ostaggi.
Oggi penso ci sarebbe una rivolta dei calciatori o 33 giorni di ritiro.
È vero. Noi partimmo il 10 luglio e tornammo a Napoli il 13 agosto.
Favoloso. Senta, mister, le volevo proporre delle parole di Percassi Junior, no? Che noi ieri abbiamo parlato dell'Atalanta, stiamo parlando anche di come si stanno preparando le nuove squadre, e però Percassi Junior ancora parla di salvezza come obiettivo minimo, no? Ovviamente non ci crede nessuno, però il fatto che si continui a dire, cioè che dimensione dà dell'Atalanta, cioè secondo lei fanno bene comunque mister Di Marzio ad andare anche con questo profilo mediatico, oppure dovrebbero un po' anche pensare e agire a livello comunicativo un po' più da grande?
Ma sicuramente dovrebbero ragionare come hanno ragionato tecnicamente da grandi, però dobbiamo anche considerare le situazioni dei Percassi. Percassi sono stati sempre dei grandissimi lavoratori. Io, il papà, come Bruno sicuramente lo avrà incontrato, era un difensore centrale, quindi io da allenatore l'ho incontrato diverse volte e poi l'ho conosciuto successivamente. E devo dire che è un uomo che si è fatto da solo, se vogliamo, e poi ha portato avanti il figlio. Il bergamasco, tra l'altro, ho avuto anche Savoldi come giocatore, quello che mi ricordo più facilmente. È gente che stanno sul pezzo e veramente stanno con i piedi per terra, non fanno voli pindarici. Quindi obiettivamente devo dire forse fanno anche bene, però dovrebbero anche avere una consistenza, certo, mentale in un ambiente che ormai l'Atalanta è una squadra che in Europa ha dimostrato di essere quella più europea come calcio, se vogliamo. Ecco, però a mio avviso fanno bene perché è gente intelligente, vendono molto bene, vendono, sì, benissimo, hanno un settore giovanile di primissima qualità e vanno a coprire anche bene perché hanno un settore scouting di primo ordine, hanno questo famoso Sartori che stava a Chievo, abbiamo visto il Chievo purtroppo a lungo termine, diciamo anche apertamente, diciamo che fine sta facendo, sì. Sassoni invece continua a fare fortuna dell'Atalanta portando sempre giocatori di grossa qualità, e quindi è giusto che secondo me ragionano così.
Bruno, come sì. Tu da anche quando eri calciatore magari sentivi le dichiarazioni dei presidenti, secondo te com'è, come un calciatore percepisce un messaggio del genere, cioè un messaggio di umiltà, testa bassa e lavorare, oppure non so, magari un calciatore dice ma come io dopo tanto tempo che sto facendo bene ancora parlare di salvezza, qual è l'interpretazione?
Perché ogni anno inizia la stagione nuova, per cui devi dimostrare, non certo. È che se tu hai fatto bene 3 anni, il quarto anno di conseguenza devi, se no ci sarebbero a volte delle retrocessioni clamorose o delle cose importanti in senso positivo, no? Anche perché poi l'Atalanta dopo 10 giornate il discorso salvezza già l'ha messo da parte, per cui si può giocare altre 28 partite pensando ad altro, no? Ci può stare l'uno e l'altro, l'importante è che i calciatori sanno quello che sono il loro valore, che la società sa appunto e possa mettere a disposizione Gasperini i giocatori che vuole. È chiaro che essendo una provinciale si parte per la salvezza, ma come tutti quanti poi appunto dopo qualche giornata, anche perché poi dire lottiamo per il campionato non so che senso avrebbe, no? Invece certo. Essendo un popolo così tosto, lavoratori, umiltà, fanno capire l'importanza del risultato, che deve essere prima una salvezza, poi lottare per un'Europa League e poi se c'è la possibilità anche lottare per la Champions.
Cinzia.
Sì, arriva una domanda per voi, ve la rigiro, da parte di Vincenzo da Roma, che vi chiede, allo stato attuale del mercato, chi rischia di più la Serie B?
È mercato ancora lungo,
Il mercato è ancora lungo, sì. Infatti lui dice adesso, allo stato attuale, partiamo da mister Gianni Di Marzio. Mister.
Ma io onestamente non vorrei adesso considerare come l'anno scorso, perché abbiamo avuto un po' torti parecchi di noi del settore tecnico, considerare il quadro del processo e quelle che sono un po' salite, che sono state promosse, e qualche squadra un po' di provincia. Io credo che ormai il calcio è abbastanza livellato, perché con questi allenatori giovani spregiudicati, abbiamo visto lo Spezia di Italiano stesso, ti vanno a giocare in casa e fuori casa nella stessa maniera. Quindi devo dire però che quest'anno, ecco, per esempio lo Spezia in questo momento non lo vedo bene, ma al di là del Covid, non fosse altro perché non si è rinforzata molto, ha cambiato con un allenatore che obiettivamente non sei un punto interrogativo, perché onestamente gli era stata data una grande chance a Genova, però non l'ha saputa sfruttare. Nei ragazzi del Paris Saint Germain a Parigi la squadra la faceva giocare anche bene, ma faceva giocare i ragazzini, uno al di là del nome che si porta dietro deve anche avere, diciamo, quella predisposizione nella comunicazione verso i giocatori, il senso del comando, e riuscire anche ad avere quel carisma necessario e quella personalità per poter entrare nella testa dei giocatori. Quindi lo Spezia in questo momento lo vedo in difficoltà, mentre l'Empoli con Andrea Zoli, che già conosce l'ambiente, credo che possa tirarsi fuori, però in partenza è chiaro che dobbiamo considerare queste squadre un po' sia neopromosse che quelli che sono salvati l'anno scorso proprio a stento. Abbiamo notato lo stesso Torino, per esempio, si è salvato proprio per i rotti della cuffia. Quindi onestamente devo dire, oltre queste squadre qua, il Cagliari, che c'è un buon potenziale quest'anno, credo che possa essere anche una squadra, non dico una squadra sorpresa, però farà un buon campionato. E la Salernitana se non compra giocatori di categoria stessa, insomma almeno sul piano, diciamo, della qualità, non la vedo ancora attrezzata. Ma io penso che il mercato è ancora aperto, è lungo, e credo che queste squadre si possano rinforzare in modo tale, perché il patrimonio della Serie A dopo tanti anni è importantissimo tenerlo.
Bruno?
No, io sul chi possa retrocedere non mi pronuncio da mai, perché parlare di squadre che possono andare male può dar fastidio, giustamente, no? Mettere una squadra, per cui mi piace parlare delle squadre che possono vincere, e lì non ho nessun problema nel parlare. Però io ricordo il primo anno che giocavo, per cui ti parlo del 75, sì. 76, e mi fece una domanda chi poteva retrocedere quell'anno, io dissi il Foggia. E mi ricordo che Purcelli, che è stato un grande giocatore, un grande allenatore, disse attraverso il giornale, disse non è corretto che un calciatore possa... E da quel momento ho capito che effettivamente è come se io giocassi in una piccola squadra e un avversario, un qualcuno al di fuori dice quella squadra è quella candidata a retrocedere. È brutto per cui non mi pronuncio sotto questo aspetto, però sono d'accordo con quello che ha detto il mister. Insomma, è chiaro, certo, che le squadre che arrivano dalla Serie B e le altre che hanno rischiato quest'anno dovranno impegnarsi molto per salvarsi.
Senta mister, da queste prime settimane e giorni di ritiro sta capendo qualcosa tra metodologie di lavoro degli allenatori? Nel senso, si è fatto un'idea di quale un ritorno eccellente, ce ne abbiamo tanti, Sarri, Mourinho, Spalletti, Allegri, potrà incidere di più, o comunque la novità Inzaghi all'Inter, se ha un'idea di massimo, se si è fatto un'idea di queste prime settimane?
Sicuramente Allegri potrà incidere molto sulla Juve e ricreare quell'entusiasmo che aveva perso, ovviamente, anche perché uno di esperienza è uno che è intelligente, che si sa muovere, conosce l'ambiente, e quindi già a mio avviso già ha inciso. Molto dipende, è chiaro, se gli arriva Locatelli, se gli arriva un'alternativa a Morata, certo, avanti, se Ronaldo resta, se Ronaldo va via. Allegri è uno che non guarda in faccia a nessuno, neppure al signor Cristiano Ronaldo, detto proprio papale papale. E quindi Cristiano Ronaldo si deve allineare, con Allegri c'è poco da scherzare. Quindi, detto questo, la Lazio di Sarri inciderà moltissimo, Sarri li farà giocare bene pure bene, questo è pure discussione. Ripetizione della metodologia tattica è un po' il suo pallino, lui ti mette lì ore e ore, vive solo ed esclusivamente per far giocare bene una squadra. Linea difensiva molto alta, circolazione di palla anche dal basso, l'imbucata finale, gli inserimenti a turno. No, Sarri inciderà moltissimo, come inciderà moltissimo lo stesso Mourinho, questo è fuori discussione. Mourinho inciderà molto, e anche lo stesso Spalletti. Quindi io aspetto proprio questi allenatori, Mourinho, lo stesso Spalletti, e Inzaghi a Milano deve dimostrare, ha avuto il jolly nelle mani, sì, per poter dire qui ci sono anch'io tra i 4-5 allenatori i migliori d'Italia, i migliori anche in Europa. Inzaghi è stato sempre un predestinato a mio avviso, però adesso a Milano deve dimostrare, in un altro ambiente che non è più il suo, dove è nato allenatore, adesso pure in Milano, che ha una storia alle spalle e con uno scudetto già sulle maglie, e lui secondo me deve veramente metterci una marcia in più.
Senti Bruno, qual è il compito più arduo, parto dalle parole del mister su Inzaghi, che avrà Inzaghi con il gruppo al completo, un gruppo che per 2 anni è stato sotto un terremoto, Conte, che forse è uno degli allenatori che ti lascia di più, no, sulla pelle. Bruno, io immagino che nella tua carriera ne hai avuti di allenatori che ti entrano sotto pelle. Qual è la cosa più difficile per l'allenatore che arriva in un gruppo così fortemente legato ad un allenatore come Conte? Cosa dovrà fare Inzaghi prima di tutto?
Ma mantenere quella concentrazione, quella cattiveria, quella rabbia che ha trasmesso Conte in questi 2 anni. È chiaro, con principi diversi, però ogni allenatore si porta il suo, però Inzaghi è un allenatore che trasmette appunto queste sensazioni. Poi chiaramente dipende anche dai giocatori, perché se dovesse vendere un altro pezzo, cioè dopo Hakimi, certo, dovesse partire anche Lautaro o Martinez, allora sarebbe un problema anche tecnico e tattico, oltre che mentale. E poi appunto stimolare, perché una squadra che vince il campionato l'anno dopo successivo è portata un po' a mollare un po' su alcune cose, no? Fino a che non raggiungi. E poi ci si aspetta molto sotto l'aspetto Europa, perché la Champions, tifosi interista, anche gli stessi calciatori vorrebbero fare una Champions più importante rispetto alle ultime che sono state fatte. Riguardo a quello che diceva il mister, io credo che ogni allenatore ha da dimostrare, questo sarà l'anno proprio dell'allenatore, chi sarà il più bravo potrà fare veramente qualcosa di sensazionale, perché ci sono 5-6 squadre dello stesso livello. Noi ci dimentichiamo sempre l'Atalanta, perché sì, la consideriamo così, però poi l'Atalanta abbiamo visto che è capace di fare, no? Sia in Italia che in Europa. Poi Inzaghi per questo motivo, Sarri perché dovrà cambiare la mentalità, Mourinho perché sta trascinando a livello di entusiasmo la città da parte giallorossa, Spalletti, perché anche lui ha motivazioni, tutti hanno motivazioni, Pioli e Gasperini vorranno riconfermarsi, e Allegri, che diciamo il sotto questo aspetto è il numero uno, ritorna a casa sua. Sarà meno semplice degli anni precedenti, però insomma Juventus parte sempre in pole position.
Cinzia,
a proposito di Juventus, vi riporto in questa indiscrezione di mercato che nasce in Francia. Il Barcellona pensa allo scambio Griezmann-Dybala. Che ne pensate? Allora, in questo momento Allegri sta cercando di fare tutto affinché insomma Dybala possa rinnovare con la Juventus. Quindi, però, insomma, la buttano lì così dalla Francia. Vi intriga questo scambio? Non vi piace per niente? Non lo fareste? Andiamo da mister Gianni Di Marzio.
Io no, non lo terrei neppure in considerazione questo scambio. Innanzitutto Dybala per me, al di là della collocazione tattica che ha trovato difficoltà a Torino, perché hanno cercato in tutte le maniere di imbastardirlo come ruolo, Dybala per me è un fuoriclasse, un giocatore di grandissima qualità tecnica. Adesso non voglio elogiare Bruno perché siamo amici e perché siamo in trasmissione insieme. Bruno era un brasiliano, io da anni e anni l'ho sempre dichiarato su tutti i canali sportivi, sulle reti, sulle televisioni. Bruno poteva giocare tranquillamente in Brasile e non accorgersene che era italiano, con i piedi che teneva, ecco perché è stato sempre era un fuoriclasse. È lo stesso Dybala, però Dybala è un 10 e deve giocare a 10. Adesso lasciamo stare se e come, dove impiegarlo, perché c'è Cristiano Ronaldo che da sinistra stringe verso il centro, perché la prima punta non ha i piedi per poter fare l'1-2 con lui, allora l'hanno fatto giocare alto a destra, poi l'hanno fatto fare falso 9. Insomma, secondo me calcisticamente per me Dybala è fortissimo, quindi è assolutamente un contropiedista rapido, svelto, però non lo metterei assolutamente proprio sullo stesso livello di Dybala. Né io cedere Dybala se fossi Allegri, anzi punterei su di lui quest'anno.
Bruno?
Ma sono due giocatori straordinari, chiaramente poi Dybala si fa preferire anche sotto l'aspetto che già conosce l'ambiente e ha qualche anno in meno di Griezmann. Poi Griezmann ultimamente non sta giocando più da prima punta, ma gioca un po' in tutte le parti dell'attacco, insomma stiamo parlando di due giocatori straordinari, però appunto Dybala, come ha detto giustamente il mister, non è mai stato messo proprio nella condizione al centro del progetto e nella condizione ideale di giocare nel suo ruolo, si è dovuto sempre un po' sacrificare, e questo mi sembra che è stata anche un po' una mancanza di rispetto, parlo verso il calciatore, perché avendo un talento così sei tu che devi cercare di mettere un po' nelle condizioni questo grande giocatore di giocare al mazzo, invece a volte è stato un po' spostato troppo e alla fine, vabbè, l'anno scorso non lo prendiamo neanche in considerazione, certo, perché poi avevo tra Covid e problemi fisici, però ripeto, Dybala messo al centro di un progetto è un calciatore straordinario.
Bruno, prima di salutarti ti voglio riportare questa domanda di Vincenzo da Roma, che poi è una curiosità per il mister, ma al mister faccio rispondere dopo la pausa. Bruno, ti chiedono: per quale motivo non venisti alla Juventus, quindi giocatore tifoso juventino che ti voleva la Juventus? Sì.
Ma io andai a parlare con Boniperti, salutai anche il presidente Agnelli a casa di Boniperti, mettemmo lì a parlare, ci poteva stare anche la mia volontà, però credo che poi alla fine le due società, tra appunto Boniperti e Chinaglia, non trovarono l'accordo economico e lì poi andai a Napoli.
E quindi insomma ecco svelato l'arcano. Bruno, grazie mille, ci ritroviamo poi nei prossimi giorni, grazie
a ciao. Voi un abbraccio forte mister, ciao Cinzia, ciao.
Buona vacanza, ciao.
Mister, piccolo time out per noi, è pieno di messaggi per lei mister, anzi facciamo così, se volete fare la domanda di persona prenotatevi al 331 8200 213, vi chiamiamo e fate la vostra domanda a mister Di Marzio, che è la star di Maracanà. Mister, a tra poco. Cinzia, a tra poco con tutti voi, TMV Radio.